Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce nel paese. Donald Trump lo voleva abolire per i figli di immigrati senza documenti. Protezione dell'infanzia, codice stradale, sanità e molto altro. In Svizzera da oggi in vigore tante nuove norme. Tra le novità non buone, una a proposito di tasse: aumentano quelle per i documenti di cantoni e municipi. A Zurigo torna un attentato che aveva scosso la città e la Svizzera 2 anni fa. A processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Ai mondiali di calcio, Norvegia e Francia e Messico accedono agli ottavi. Nel tennis, Stan Wawrinka fuori al primo turno a Wimbledon. Negli Stati Uniti dunque bocciatura per Donald Trump da parte della Corte Suprema. Con 6 voti contro 3, la maggioranza dei giudici ha bloccato il tentativo del presidente statunitense di limitare lo ius soli, il diritto di cittadinanza per chi nasce nel paese. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington, dici perché questa sentenza è un duro colpo per il presidente americano.
Beh, un duro colpo poiché l'abolizione dello ius soli era uno dei grandi temi di campagna elettorale per Donald Trump, che non a caso aveva firmato l'ordine esecutivo per abolire il diritto di cittadinanza alla nascita il giorno stesso del suo insediamento, il 20 gennaio 2025. Trump, insomma, non aveva perso tempo.
This next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States.
That's a good one. Birthright. That's a big one.
Come detto, la Corte ha deciso con voto 6 contro 3, insieme alle 3 giudici liberal. Decisiva è stata dunque la posizione di 3 dei 6 giudici conservatori, John Roberts, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett. Questi ultimi 2 nominati proprio da Donald Trump nel corso del suo primo mandato, inutile dire che Trump non l'ha presa affatto bene. La conferma dello ius soli è un male per il paese, ha commentato su Truth Social il presidente statunitense, il cui decreto esecutivo, ritenuto incostituzionale dalla Corte, mirava ad abolire il diritto di cittadinanza per i figli di immigrati illegali e di lavoratori con un visto temporaneo. Ora Trump chiede al Congresso di correre ai ripari, di mettere in qualche modo una pezza e di trovare una via legislativa, se non per abolire, almeno per limitare la garanzia costituzionale dello ius soli.
Ecco, Andrea Vosti, con la decisione di ieri non è la prima volta che la Corte Suprema, pur avendo una solida maggioranza conservatrice, si schiera contro il presidente. Altre volte, va detto, si schiera anche a favore. Ma che bilancio si può tirare delle decisioni più importanti prese fin qui da quando Trump è tornato alla Casa Bianca?
Ma diciamo che se qualcuno tempo fa temeva che una corte nettamente sbilanciata a destra sarebbe stata ossequiosa verso il presidente, ebbene è stato smentito dai fatti. Se nella maggioranza dei casi la Corte Suprema ha dato ragione all'amministrazione, questo è innegabile, in più di una circostanza i giudici hanno dato prova della loro indipendenza dal potere esecutivo, bocciando il presidente. Il caso più eclatante, oltre a quello di ieri dello ius soli, è stata in febbraio la bocciatura dell'intera impalcatura dei dazi doganali giudicati incostituzionali. Ma come dicevo, Donald Trump ha anche ottenuto delle vittorie decisive, per esempio sull'espansione dei poteri presidenziali e sulla pressoché totale immunità per decisioni prese nell'esercizio della sua carica. Una sentenza questa che aveva di fatto chiuso l'inchiesta penale in cui Trump era accusato di interferenza elettorale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Ma insomma, in questa fase storica in cui la democrazia americana è sottoposta a grandi torsioni, a grandi tensioni, con un Congresso che ha di fatto abdicato al suo ruolo, il potere giudiziario rimane l'unico guardiano del potere esecutivo.
Grazie Andrea Vosti, in linea da Washington. E a proposito di Donald Trump, una cifra: 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbero guadagnato il presidente statunitense e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025, lo affermano diverse fonti giornalistiche in base alle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense. Sono entrate che superano quelle legate alle attività nel ramo immobiliare della famiglia Trump. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitti di interesse. In Medio Oriente, fine degli attacchi militari e delle ritorsioni Degli scorsi giorni Iran e Stati Uniti tornano a trattare. Oggi a Doha riprendono i colloqui tecnici tramite i mediatori del Qatar. Sul posto sono arrivati gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente Trump. Intanto in Libano cresce l'opposizione all'accordo firmato venerdì con Israele, definito una capitolazione. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
Un diktat, un testo del tutto inapplicabile. Non è solo Hezbollah che si oppone all'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele, ma sempre più partiti ed esponenti della società civile. Due i punti più criticati: quello che fa del disarmo completo di Hezbollah la condizione del ritiro di Israele dal sud del Libano. Un obiettivo difficile da raggiungere che Israele non è riuscito ad ottenere con l'invasione, i bombardamenti e la distruzione di una settantina di villaggi e che ora si affida all'esercito libanese. Non aiuta a dare credibilità al testo il fatto che il ministro della difesa israeliano Katz preveda un'occupazione a lungo termine del sud del Libano. Altro articolo controverso dell'accordo: il Libano rinuncia ad ogni azione ostile o pregiudizievole di fronte alle istanze politiche o giudiziarie internazionali. Vale a dire, si consacra l'impunità di Israele per le azioni compiute in questa guerra in cui sono stati uccisi migliaia di civili. La priorità era fermare la guerra, si difendono i negoziatori libanesi, che hanno presentato l'accordo come un inizio di ritorno alla sovranità in un paese dove i principali attori politici sono legati a influenze esterne. L'Iran, padrino degli Hezbollah, finora si è mostrato disposto a mandare all'aria ogni negoziato con gli Stati Uniti che non comprendesse anche la pace in Libano e il ritiro di Israele. Ma oggi a Doha, nei negoziati indiretti, si dovrebbe discutere dello scongelamento dei beni iraniani all'estero. Vedremo se la fermezza nel difendere gli Hezbollah sarà mantenuta di fronte all'alta posta in gioco per Teheran.
Passiamo ad altro. Mercoledì 1 luglio, quindi oggi, in Svizzera entrano in vigore diverse norme disciplinate da leggi nuove o riviste e che riguardano vari settori. A Berna c'è Alessio Veronelli. Allora, Alessio, da dove vogliamo partire?
Dalla protezione dell'infanzia. Da oggi infatti il principio di un'educazione non violenta dei figli sarà inserito nel codice civile. Punizioni corporali e altri trattamenti umilianti saranno dunque vietati. Ai cantoni mettere a disposizione delle famiglie servizi di consulenza educativa facilmente accessibili. Altro tipo di protezione: il trasporto di animali sarà da oggi consentito anche di notte, e questo per evitare temperature elevate e tempi di percorrenza prolungati a causa degli ingorghi. Ingorghi uguale strade, multe più salate per sorpassi a destra in autostrada e strada principale e contromano in rotonda. E poi, nulla a che vedere, ma sempre in tema automobili, in Svizzera da oggi non è più in vigore il divieto per corse automobilistiche su circuito.
Ecco, e poi Alessio Veronelli, ci sono novità in vista anche in tema sanità o per le telefonate indesiderate?
Sì, partiamo da queste. Gli operatori dovranno da oggi contrassegnarle, anche se provenienti da cellulari, come sconosciute oppure bloccarle direttamente, una misura voluta per ridurne il numero da parte di call center stranieri. Sanità ora. Gli assicuratori, e parliamo di cassa malati, saranno autorizzati a informare i propri clienti in modo mirato sulle prestazioni meno costose, proponendo ad esempio farmaci generici. Mentre sempre da oggi le app sanitarie digitali destinate al trattamento della depressione, se prescritte da un medico, saranno coperte dall'assicurazione di base. E infine i laboratori non addebiteranno più spese di servizio ai medici per le analisi e le tariffe delle 10 analisi più fatturate saranno riviste al ribasso. Previsti qui risparmi per circa 85 milioni di franchi all'anno.
A proposito di novità, aumentano anche i costi di diversi documenti emessi dagli uffici cantonali dello Stato civile. Sposarsi e riconoscere un figlio costeranno così un centinaio di franchi in più. Ce ne parla Anna Riva.
Preparazione del matrimonio, da un centinaio di franchi a 250. Matrimonio in sé, inclusi eventuali costi aggiuntivi, da un massimo di 275 franchi a oltre 300. E infine, riconoscimento di un figlio, da 75 a 170 franchi. È sostanziosa la crescita dei costi, che riguarda una serie di documenti ottenibili presso gli uffici cantonali dello Stato civile. All'origine dell'aumento, il Consiglio federale, preoccupato per la situazione finanziaria di questi uffici, vuole fare in modo, adattando un'ordinanza, che possano arrivare a coprire circa il 60% dei loro costi, mentre ora non ne coprono neanche la metà. Non è d'altro canto la prima volta che lo stato delle finanze di questi enti allarma la politica. Già 4 anni fa la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio degli Stati aveva chiesto al Consiglio federale di intervenire in questo senso. E anche il Canton Soletta, ricorda il Blick, aveva tentato di ottenere il medesimo risultato con un'iniziativa cantonale. Ma la modifica dell'ordinanza deve anche, sempre secondo Berna, contribuire al finanziamento del registro elettronico dello Stato civile gestito dalla Confederazione. Insomma, notizie poco allegre per i cittadini in cerca di questo o quel documento. Anche chi desidera modificare il nome o il sesso dovrà pagare ben 100 franchi, non più gli iniziali 75.
È un attentato che ha scosso la Svizzera e che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa, un 15enne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro di Zurigo. Oggi il minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. Gianluca Olgiati.
È la storia di una progressiva radicalizzazione avvenuta online, quella riassunta nell'atto d'accusa della Procura dei minorenni zurighese, di un giovane sempre più risucchiato nel mondo virtuale, dalla propaganda jihadista fino a giurare fedeltà all'ISIS. 17 volte ha colpito a coltellate un ebreo ortodosso incontrato in strada a Zurigo. L'uomo è sopravvissuto grazie all'intervento di passanti, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso. Il 50enne padre di famiglia era appena uscito dalla sinagoga ed era quello il vero obiettivo scelto dal giovane attentatore, che poche ore prima aveva caricato online un video in cui annunciava di voler uccidere per il califfato il più alto numero possibile di ebrei. Ha tentato di entrare nella sinagoga, dove si trovavano 50 fedeli. Trovando le porte sbarrate, ha cercato un nuovo obiettivo per strada. Oggi, davanti al tribunale dei minorenni di Dilsdorf, dovrà difendersi tra l'altro dall'accusa di tentato omicidio plurimo. La procura chiede 1 anno di detenzione, la pena massima per un minore di 16 anni, oltre al collocamento in un istituto chiuso che può essere ordinato fino al 25esimo anno di età. La tesi della difesa non è ancora nota.
Nel canton Zurigo forti piogge hanno reso necessario decine di interventi dei pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino. Le precipitazioni intense e a lento spostamento hanno causato l'esondazione di corsi d'acqua e il traboccamento di fognature e strade, oltre ad allagare sottopassi e cantine in diverse località. Anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti con presenti 50.000 spettatori. Il maltempo ha causato disagi anche nello spazio aereo, con decolli e atterraggi bloccati per un paio d'ore all'aeroporto di Zurigo o deviati altrove. A proposito di maltempo, segnaliamo anche una colata di fango e sassi sul passo del Susten nel Canton Uri. Agli automobilisti è consigliato di evitare l'area interessata. Sempre nel Canton Uri è stata chiusa ieri sera anche l'autostrada A2 per un'inondazione non lontano dalla galleria del Seelisberg. La nuova identità elettronica gratuitamente a disposizione dei cittadini si fa attendere. La sua introduzione non avverrà nella seconda parte di quest'anno, come inizialmente previsto, lo comunica l'Ufficio federale di giustizia. L'infrastruttura tecnica sarà a disposizione dal 2027, non c'è però ancora una data per il suo rilascio. I motivi riguardano il rafforzamento della sicurezza. I dettagli da Berna con Gianpaolo Driussi.
Era stata approvata in votazione popolare, la seconda, col 50,4% di voti, un margine talmente risicato, quello scaturito dalle urne lo scorso settembre, da aver indotto le autorità a prendere particolarmente sul serio timori e criticità di chi aveva votato no. Detto fatto, la nuova identità elettronica non verrà introdotta prima di aver ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza nel processo di rilascio online. A comunicarlo è l'Ufficio Federale di Giustizia, che spiega: si è deciso di dare priorità alla protezione dei dati sul rispetto dei tempi originariamente previsti, ovvero la seconda parte del 2026, con l'adozione di ulteriori misure tecniche per rendere più difficile l'introduzione dei virus nei dispositivi finali e potenziare il rilevamento dei deepfake, ovvero la manipolazione digitale di foto e video. La sottoscrizione di contratti a distanza, la patente elettronica sul telefonino, l'ordinazione di alcolici online e tutti i potenziali utilizzi dell'EID si farà dunque attendere ancora un po'. Il nuovo termine non è ancora conosciuto. Indipendentemente da questi sviluppi, l'Ufficio Federale di Giustizia fa sapere che le infrastrutture per la sua gestione, a disposizione di Confederazione, Cantoni, Comuni e privati, sarà operativa dalla prima metà del 2027.
Ora lo sport, noi torniamo fra un'ora.